ho scelto tre santi dell'Ottocento che in qualche maniera indicassero anche la spiritualità di una comunità parrocchiale, no? Quindi in qualche maniera un parroco, il santo curato d'Ars. Noi abbiamo detto un curato per dire un geniale formatore di giovani e fondatore dell'oratorio, no? San Giovanni Bosco, e un laico che si è messo nel cuore della storia e ha affrontato la critica moderna al cristianesimo, studiando nelle origini appunto, no? E capendo però che insieme alla dottrina, al pensiero cristiano, è importante anche e soprattutto la testimonianza della carità, cioè il Vangelo poi va fatto vedere nel suo nocciolo, che è l'amore dei fratelli e quindi una particolare attenzione ai poveri. Vorrei adesso introdurre due figure che, come diceva, io sono d'accordo su questo, come diceva Papa Paolo VI, Papa Montini, anche lui si riferiva a questi due personaggi come quelli che hanno introdotto in qualche maniera il cristianesimo nel Novecento, con due testimonianze fortissime, che sono Santa Teresa di Lisieux, Teresa del Bambin Gesù si chiamava, e come suora, e Carlo de Foucault, Charles de Foucault, diversissimi evidentemente, però non so se avremo modo di indicare come mai sono due fari della spiritualità moderna. Allora, la prima è questa suora, una giovane, giovanissima, suora di clausura di questa cittadina della Normandia di Lisieux, entrata in convento a 15 anni, viveva in una famiglia religiosissima. Per alcuni versi la cosa più impressionante è proprio come sia uscita da una religiosità quasi morbosa e sentimentale, no? Sia uscita una figura così grande, no? Così grande, grandissima. E sta ragazzina, appunto, che voleva imitare le sorelle, e viveva papà e mamma erano un frate e una suora falliti, cioè non ce l'avevano fatto andare in convento per ragioni della famiglia, per ragioni di salute, per ragioni. E si erano rassegnati al matrimonio, ma il clima era tutto quello lì, pensare al cielo, no? Entra a 15 anni al Carmelo di Lisieux, dove vive appunto una vita nascosta, fatta di preghiere e di umili servizi quotidiani. Campa solo 9 anni in convento, in 9 anni, perché muore a 24 anni, Suor Teresa del Bambin Gesù diventa, come diranno i papi, Pio X e Pio XI, la più grande santa dei tempi moderni. Io sono convinto di questo. Io sono uno di quelli che, siccome poi la sorella superiore le ha chiesto di scrivere su dei quadernetti delle memorie, sono rimasti miracolosamente questi scritti di Santa Teresa, che sono una fonte inesauribile. Io appunto, che poi sono molto diverso evidentemente, ma in tantissime fasi della mia vita ho trovato in questa giovane suora un appoggio forte, molto forte. Questa ragazza ha rituffato il complicato, terribile secolo XX nella semplicità del Vangelo, vissuto nella via più ordinaria. E le sue intuizioni, le intuizioni di questa bambina audace, molto audace, quando lei legge il Vangelo, legge dei passi, non aveva la Bibbia, non c'era la Bibbia, aveva dei bigini, dei libretti di preghiera, ma le frasi della Bibbia che lei coglieva e raccoglieva ha delle interpretazioni, delle penetrazioni. Io dico, non si trova neanche nei Vangeli, capito? Una profondità così. Cioè gli apostoli sono stati meno acuti di questa ragazza. E appunto, siccome la vita è semplicissima, una vita di convento, di clausura, anche se sarebbe interessante vedere l'evoluzione di questa bambina viziata che ha rischiato la nevrosi e che è diventata in pochi anni di una maturità, ha fatto passi da gigante. Non abbiamo tempo appunto di seguire questa evoluzione. Io questa sera vorrei ricordarvi solo alcune frasi dei suoi manoscritti che fanno capire, fanno intuire secondo me la profondità evangelica, il coraggio umano, il coraggio tutto moderno secondo me di parlare della fede. Allora, il primo tema, dunque vi dico, vi annuncio qualche tema e vi dico una frase, Dio ama abbassarsi. Ma immaginate che allora il tema invece era che Dio onnipotente, perfettissimo, no? Creatore, che fa quello, fa i miracoli, capito? E questa ragazzina qui coglie dai Vangeli l'abbassamento di Dio, l'umiltà di Dio. Ho compreso che l'amore del buon Dio si rivela nell'anima più semplice, perché l'amore di sua natura tende ad abbassarsi. Che roba questa qui. E se tutte le anime, siccome lei dice io vorrei essere santa, però sono piccolina, come faccio io ad andare? E però è Dio che si abbassa, hai capito? Santità non consiste nell'essere grandi noi, consiste nell'accogliere il venire di Dio, l'abbassamento di Dio. Se tutte le anime somigliassero a quelle dei santi dottori che hanno illuminato la Chiesa con la loro dottrina, forse il buon Dio entrando in loro non scenderebbe abbastanza in basso, non sarebbe abbastanza Dio, hai capito? Ma egli ha creato anche il bambino che non sa nulla e non fa che lanciare delle piccole grida, ed è fino a loro che egli si degna di abbassarsi, come il sole rischiara ugualmente i cedri più alti e i più piccoli fiori, quasi che ciascuno di essi fosse l'unico della terra. Così il nostro Signore si occupa di ciascuna anima come se non avesse l'eguale. Cioè i temi che poi noi abbiamo faticosamente recuperato nella catechesi, nella teologia, no? Che Dio ama tutti, ama i più piccoli, che Dio è andato fino in fondo, no? Nella miseria umana, il tema della croce. Erano temi assolutamente che non giravano. Secondo, l'amore che si abbassa chiede di essere accolto, chiede di essere amato. La creatura si apre all'amore e le si consacra. Dio non è il giudice che chiede vittime di espiazione. Viveva in un convento dove il tema del sacrificio, l'espiazione per i peccatori, era lo scopo primo della spiritualità carmelitana del suo convento, no? Il Dio della giustizia che in qualche maniera bisognava ripagare per i peccati, no? Lei dice, Dio non è il giudice che chiede vittime di espiazione, ma è l'amore che chiede di essere amato. E allora nell'offerta, nell'atto di offerta all'amore misericordioso, scrive: «O mio Dio, soltanto la tua giustizia riceverà anime che si immolano come vittime». Cioè le suore in giro, quelle più eroiche, si ponevano l'ideale di offrirsi vittime appunto per la giustizia. Io penso, scrive, che se tu trovassi anime che si offrono come vittime di olocausto al tuo amore, tu le consumeresti rapidamente, saresti contento di non comprimere il flusso di infinite tenerezze che sono in te. Cioè il sacrificio che Dio gradisce è che noi ci lasciamo consumare dal suo amore, dalla sua tenerezza, non che ripariamo la giustizia offesa. Terzo, le ho messe un po' in connessione, se è vero che Dio si abbassa e se è vero che ciò che vi è chiesto a noi è solo di aprirci, di accogliere, la via per andare a Lui è adatta anche per i piccoli, la piccola via appunto, che ovviamente non è piccola perché è superficiale, facile, è piccola perché appunto sposa la nostra piccolezza. Questa è l'invenzione geniale di Teresa, la piccola via. Cioè la piccolezza e la debolezza sono il cammino più corto per andare a Dio, per essere sollevati dalle sue braccia. Lei sa, scrive alla sua superiora, lei sa, madre mia, che ho sempre desiderato essere una santa, ma ahimè, tra i santi e me c'è la stessa differenza che corre tra una montagna che si perde lassù in cielo e l'ignoto granello di sabbia calpestato dai passanti. Invece di scoraggiarmi il fatto di essere terra terra, invece di scoraggiarmi mi sono detta: il buon Dio non può ispirarmi desideri irrealizzabili. Pensate a una ragazzina che dice: ma se io desidero sta cosa, questa roba me la fa desiderare Dio. Posso dunque, nonostante la mia piccolezza, aspirare alla santità. Salto, ma chi mi tirerà su? Ho cercato nei libri santi, lei nel passaggio, venivano introdotti i primi ascensori nelle case, no? E lei fa questo paragone, no? Cioè non è che per andare a Dio, se io sono piccolo, lui lascia giù le mani e fa come l'ascensore, no? Mi tira su lui. Non è che devo salire io, non ce la faccio io a fare le scale della santità. Ma siccome Dio ama abbassarsi e io mi lascio amare e mi lascio prendere in braccio, lui mi tira su. Ho cercato nei libri santi, quindi prima fa il paragone degli ascensori, poi però appunto va a cercare nella parola di Dio, sentite. Ho cercato l'indicazione di questo divino ascensore, l'ho trovato nella sapienza. Se qualcuno è veramente piccolo, venga a me. Una citazione dei Proverbi, Isaia 66. Come una madre accarezza il suo bambino, così vi consolerò, vi porterò in grembo e vi cullerò sulle mie ginocchia. Al tavolo dei peccatori. Teresa ha compreso progressivamente che tutta l'umanità, che è piena di peccato, è chiamata alla santità, tutti. Il Concilio dedicherà tutto un capitolo alla vocazione universale, alla santità, Dio è venuto a cercare non anzitutto le anime belle, ma i peccatori. E lei stessa a un certo punto si sente avvolta dalle tenebre dell'incredulità. Si trova, come dice lei, seduta al tavolo dei peccatori. e deve attraversare la terribile prova della fede. Godevo allora di una fede così viva e chiara che il pensiero del cielo faceva tutta la mia felicità. Non mi potevo immaginare che ci fossero degli empi senza fede. E invece Gesù mi fece sentire che esistono veramente anime che non hanno fede. Permise che la mia anima fosse invasa dalle più spesse tenebre e che il pensiero del cielo, una volta così dolce per me, fosse solo un argomento di lotta e di tormento. Signore, la figlia tua ti domanda perdono per i suoi fratelli e accetta di mangiare per quel tempo che tu vorrai il pane del dolore e non vuole affatto alzarsi da questa mensa piena di amarezza dove mangiano i poveri peccatori prima del giorno da te stabilito. E sapete che per l'ultimo anno e mezzo della sua vita, dai 22 anni e mezzo ai 24, no? Lei vive in queste tenebre della fede, in questa oscurità totale sull'aldilà, sul paradiso, in questa tentazione. La mia vocazione è l'amore, beh, questo è un testo lunghissimo, splendido, dove appunto bruciata dall'amore di Dio vorrebbe essere apostolo, dottore, mamma, papà, vorrebbe essere tutto, no? E un po' da adolescente, dice, come faccio? Allora nell'eccesso della mia gioia delirante esclamai, «O Gesù mio amore!» La mia vocazione finalmente l'ho trovata, la mia vocazione è l'amore. Oh sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa. E sei stato tu, mio Dio, che me lo hai dato. Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore. E in questa maniera sarò tutto. Apostolo, dottore, prete. E attraverso un amore concreto, paziente, eroico, il capitolo sulla carità fraterna verso le suore, alcune suore antipatiche e alcune suore cattivelle, questa carità eroica vissuta tutti i giorni da questa ragazza, attraverso questo amore concreto, paziente, eroico, con le sorelle e con se stessa, perché ha attraversato mesi e mesi di una sofferenza incredibile. La vita di Teresa diventa alla fine una corsa, uno slancio irresistibile verso Dio. 3 mesi prima di morire, scrive, mi fece capire questa parola del cantico, attirami. Dietro a te corriamo, attirami, corriamo all'odore dei tuoi profumi. Quando un'anima si è lasciata catturare dall'odore inebriante dei tuoi profumi, non può più correre da sola. Tutte le anime che ama sono spinte sulla sua scia, attratte verso di te. Sento che quanto più il fuoco dell'amore brucerà nel mio cuore, tanto più dirò attirami. E anche le anime che mi verranno vicino correranno più veloci all'odore dei profumi del loro diletto. E poi l'agonia. Sapete che le sorelle hanno raccolto alcune delle frasi che lei diceva quando andavano a trovarla in infermeria, e l'agonia senza alcuna consolazione, sono le sue parole, è l'agonia senza alcuna consolazione, non credo più neanche alla morte, perché si chiede come si fa a morire, non arriva più, credo solo al dolore. Oh mio Dio, io lo amo, il buon Dio. Se questa è l'agonia, cosa sarà mai la morte? Mio Dio, abbi pietà della tua figliolina, abbi pietà. Vi assicuro che il calice è pieno fino all'orlo, ma il buon Dio non mi abbandonerà, certamente. Lui non mi ha mai abbandonata. Sì, mio Dio, tutto ciò che vorrai, ma abbi pietà di me. Mio Dio, tu che sei così buono, oh sì, tu sei buono, io lo so. Continua a dirlo perché non lo sente, no? Non lo sente così. Appunto trafitta dai dolori, perseguitata da questi, da queste nebbie, continua a dire lo so che sei buono, lo so che sei con me. Mai avrei creduto che fosse possibile soffrire così tanto, mai. E l'ultima parola, guardando il crocifisso, oh, io lo amo, mio Dio, io ti amo.